www.radiojo.it e la storia continua. Le scienze. Dobbiamo guarire l'isterismo. E Jibril Ibn Bakhtshita suggerisce un metodo per guarire l'isterismo. La novità più interessante fra le diverse intuizioni scientifiche dell'undicesimo secolo venne dalla matematica. Nel 1029 lo studioso marocchino Hassan al-Murraqushi fece pubblicare le prime tavole trigonometriche della storia. Una generazione più tardi, Nasir ud-Din al-Tusi, sviluppando gli studi del ricercatore nordafricano, sostenne, con successo, la autonomia della scienza trigonometrica dall'astronomia, che comunque proprio in quel tempo si allineava compiendo decisivi progressi. Nel 1081, infatti, Ibrahim al-Shah di Valenza costruì con una sfera d'ottone del diametro di 209 cm un globo terrestre sul quale incise, secondo le rispettive proporzioni, 1015 stelle raggruppate in 47 costellazioni. E l'eco di altre scoperte scientifiche giungeva frattanto in Europa via mare, portato da curiosi mercanti che assieme alle merci trasportavano anche le ultime novità della cultura orientale. Per loro merito giunse l'abaco cinese, uno strumento di calcolo fatto con piccole canne di bambù, descritto e studiato prima da Gerberto d'Aurillac, il futuro Papa Silvestro II, poi da Ermanno da Recknau, morto nel 1054, intelligente e attento divulgatore di opere scientifiche arabe. Ed è appunto sfruttando le tavole astronomiche e gli strumenti ottici importati dalle terre islamiche che nel 1091 Walter di Lorena osservò primo in Occidente i fenomeni celesti, destando scandalo e indignazione fra i ricercatori cristiani abituati a studiare l'astri sui testi filosofici. D'altra parte, gli sforzi per penetrare i misteri del cielo erano giustificati dalla convinzione, diffusa in ugual misura nel mondo islamico e cristiano, che gli astri, così come influenzano il clima o la crescita delle piante, allo stesso modo potevano determinare lo sviluppo fisico, il carattere, la fortuna e la malattia dell'uomo. La luna, il sole, le stelle potevano dunque essere causa di siccità, di epidemie, di fertilità, di stenti e persino del destino di stati e popoli. In ogni reggia, nelle corti, non doveva mai mancare l'astrologo. Egli, osservando la posizione degli astri al momento della nascita di un bambino, era in grado di predirne le fortune. Tuttavia, le scienze occulte si affermarono in Occidente solo un secolo dopo con Pietro di Abano e Cecco d'Ascoli nel 1260, insegnante di astrologia all'Università di Bologna. Cecco d'Ascoli era talmente preparato che sosteneva di poter leggere i pensieri di qualsiasi persona conoscendone semplicemente la data di nascita. Tracciò persino l'oroscopo di Cristo, dimostrando che la crocifissione era inevitabile perché nella notte di Natale gli astri non apparivano propizi. Cenerentola nelle scienze fu invece in Medioevo la mineralogia. I cristiani e i maomettani, troppo legati alla magia e alla superstizione, non approfondirono lo studio della terra. E anche gli ebrei, e in genere tutti i popoli colti dell'epoca, non avevano esatte nozioni di mineralogia e si limitavano a comporre i lapidari, libri che catalogavano le pietre secondo il loro potere magico. E verso la metà del secolo XI, Marbodo, vescovo di Rennes, compilò il Liber Lapidum in versi latini, ove descriveva le proprietà di 60 pietre. Il libro ebbe un'eco, una popolarità enorme perché sosteneva che uno zaffiro tenuto in mano durante la preghiera avrebbe propiziato il più favorevole intervento divino. Un opale chiuso in una foglia di lauro rendeva invisibile chi lo portava, mentre l'ametista preservava da intossicazioni e il diamante infine rendeva invincibili. Nel grande deserto delle conoscenze geologiche, l'eccezione si chiamava Avicenna, 980-1037. Il filosofo, geografo, medico e letterato nello stesso tempo compose un trattato sui minerali e descrisse con notevole chiarezza la formazione delle montagne, facilitando grandemente gli studi degli scienziati dei secoli successivi. Possibilità di sviluppi più favorevoli ebbe soprattutto in Oriente la medicina. E già nel X secolo a Baghdad esistevano sei ospedali e un direttore sanitario, mentre nella stessa città si contavano 860 medici abilitati all'esercizio della professione da un severo esame sostenuto dopo diversi anni di tirocinio. E sempre a Baghdad funzionava anche un servizio di assistenza ambulatoriale viaggiante gratuito, diretto dal dottor Abi Ibn Isa. Nella medicina, come nella filosofia e nella mineralogia, il più dotto fra tutti gli studiosi fu Avicenna, che nel suo Canone Medicina, un'opera in cinque tomi, scrisse di fisiologia, igiene e farmacologia, aprendo ai dottori e ai farmacisti la strada per l'invenzione di nuovi medicamenti e per la sperimentazione di terapie più efficaci. La cura del vaiolo e della rosolia, ancora oggi identica nella sostanza a quella di allora, testimonia la bontà di tali indicazioni. A buone cure corrispondevano ottimi onorari. Jibril ibn Batkisha, ad esempio, medico di corte, buon diagnostico, anticipatore della psicanalisi, in effetti guarì una giovane affetta di isterismo, fingendo di volerla denudare in pubblico, riuscì ad accumulare un'immensa fortuna. E grazie alle traduzioni di Costantino Africano, avventuriero in Oriente, negli anni giovani e monaco in età matura, le scuole europee, soprattutto quella salernitana, non tardarono ad avvalersi dei ritrovati clinici e terapeutici sperimentati dall'Islam, preparando così le fortune scientifiche della medicina occidentale del secolo XII. www.religio.it e la storia continua.